Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, Mario Palligiano e Alfredo Maiorano sono con noi in questo momento in regia e sta parlando il presidente Aurelio De Laurentiis al centro sportivo, al Konami Training Center di Castelvolturno, una conferenza stampa in cui ha intenzione di dire e sta dicendo le sue verità su quello che è accaduto negli ultimi sei mesi in casa Napoli, dal divorzio con Spalletti al divorzio con Giuntoli, alle intenzioni del club nel 2030 di creare una squadra che possa competere con le più grandi d'Europa, all'intenzione di varare un centro sportivo di proprietà del club e tanti altri argomenti. E allora 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-633 per intervenire in diretta. Andremo a step, ascoltiamo cosa ha detto De Laurentiis, che è ancora in conferenza stampa in questo momento al centro sportivo di Castelvolturno. Eccolo, ascoltate.
Che io in conferenza stampa vi dissi: la colpa di tutto quello che sta succedendo è solo mia. E vi spiegherò perché. Ci vedremo al ritorno dalla Supercoppa. Però ragazzi, qui siamo in una famiglia, perché se no, dopo 19 anni, se io non dovessi considerare il parterre napoletano, da chiunque composto, una famiglia, ma una bella famiglia, che cioè voglio dire, dopo aver vinto uno scudetto, sempre avere la cultura del dubbio, secondo me fa male al fegato, fa male al cervello. E io devo ringraziare per esempio Umberto Chiariello, che io mi diverto sempre ad ascoltare nelle sue, quando a un certo punto parte sempre così che sembra concentrato e poi a un certo punto parte, non lo ferma più nessuno, no? Però dice delle cose, alcune volte non sono d'accordo, ultimissimamente, ma nel percorso iniziale lui ha fatto centro, cioè è riuscito con grande lucidità a cogliere tutto quello che era successo, che era un po' quello che immaginavo pure io. Ma signori, poi certe cose non è sempre possibile dirle e recitarle mentre accadono, perché uno spera sempre che ci sia una soluzione ai problemi. Solo di fronte alla morte non ci sono soluzioni, anche se chi crede nel dopo la soluzione c'è. Allora, io perché mi sono assunto tutte le colpe? Perché io avevo fatto bene il contratto a Spalletti, cioè Spalletti aveva lo stesso contratto di Benitez. Quando a un certo punto io ho esercitato l'opzione, perché anche qui io vedo che nel mondo del calcio l'istituto giuridico dell'opzione non è capito, perché molti pensano che l'opzione sia un fatto bilaterale. No, l'opzione è un fatto unilaterale, cioè tu quando vieni a negoziare con me io ti dico: guarda, però io ti faccio un contratto per X tempo, più voglio un'opzione per un ulteriore tempo, e questa opzione ha un valore. E tu puoi dire: no, non mi sta bene, io l'opzione non te la do, lo negozi, oppure te la do. E l'opzione sia con Benitez che con Spalletti prevedeva un ulteriore anno per un'altra stagione, e io entro un termine predeterminato, non mi ricordo se fosse il 31 maggio o il 30 giugno, avevo il diritto di esercitarla e di dire con una comunicazione scritta, perché poi legalmente se tu non fai una notifica scritta giuridicamente nei modi che sono dovuti, poi dice no ma tu mi hai detto a voce, no ma tu però sei stato carino, gentile, no ma lì non esiste la gentilezza o la carineria, lì esiste un fatto dovuto di pura esecuzione giuridica. Allora, a un certo punto, che cosa succede? Voi ricorderete che noi siamo andati in un ulteriore ritiro nel mese di gennaio, nel mese di
novembre-dicembre,
quando c'è stata l'interruzione per il campionato del mondo. E siamo andati in Turchia, mi pare ricordare 2 o 3 settimane. Siamo tornati e abbiamo fatto un gennaio meraviglioso, un febbraio meraviglioso, e poi a marzo abbiamo cominciato ad avere un calo. Ricordiamoci tutti che la grande scoperta, la grande star dello scorso campionato era stata Kvara, e Kvara da marzo fino a novembre non ha più segnato. E sai, perdere uno declinato in maniera così potente ti può creare dei problemi. Allora io devo riconoscere a Spalletti che dopo un primo anno dove io gli ho fatto un cleaning di personaggi che secondo me remavano non a favore della società e del club, pur essendo dei professionisti, però lui come Benitez ha deciso nel secondo anno di dormire qui. Dormire qui significa anche non disperdere il proprio tempo in rivoli di frequentazione, ma essere concentrati sul pezzo, svegliarsi di notte, cosa che vedrete da lui confessata nel film che io sto finendo di montare e che devo decidere. Anzi, qui vorrei anche con voi un suggerimento: se oltre a distribuirlo nelle sale cinematografiche, farne una proiezione, ovviamente a pagamento, perché questi film poi sono costati l'ira di Dio. Io quando sono partito a mio figlio Luigi gli ho detto sì sì facciamolo, però mal me ne incolse, perché pensavo mai che sarebbe costato così tanto. Ancora.
E allora, Aurelio De Laurentiis in una prima parte, sta ancora parlando il presidente al Konami Center Castel Volturno, tutte le verità sul divorzio con Spalletti, tutte le verità sul divorzio con Giuntoli, tutte le verità su Thiago Motta e su tutti gli altri allenatori, sulla campagna acquisti, sulle intenzioni della società di diventare grande e di acquistare un centro sportivo. Tra poco, tutto di De Laurentiis, qui su Radio Marte, in Forza Napoli Sempre, tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, un po' di messaggi. Ciao Gif, sarebbe meglio fare un riassunto di ciò che ha detto ed anziché ascoltarlo tutto, scrive Lucio. Beh, questa parte che ascolteremo sulla questione Spalletti e su come è andata al pranzo all'altro Cocoloco del 12 maggio, su quello che Spalletti ha detto dopo che De Laurentiis inviò la PEC per esercitare l'opzione, è fondamentale per capirlo. È chiaro che in questa fase pare che non abbia risposto il presidente, insomma, bisognava analizzare, non lo ha fatto, anche i rapporti tra lui e Spalletti, perché potrebbero essere alla base di tutto quello che è accaduto. Poi le verità su Giuntoli, le verità sugli altri allenatori, su Garcia, le domande dei giornalisti, tutto questo ascolteremo tra poco qui in Forza Napoli Sempre su Radio Marte. I vostri messaggi al 339 666 9990 su WhatsApp 0816363663 per intervenire in diretta. Torniamo al Konami Training Center di Castel Volturno e ascoltiamo la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis. Eccola.
Vabbè, ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio San Paolo. Perché sai, poi ci sono le piogge, ci sono, perché io ad aprile vorrei farlo uscire questo film dello scudetto. Allora, che succede? Succede che a un certo punto, come ha notato anche Umberto Chiariello, questo bel impasto da cuocere non lievita come dovrebbe lievitare, e quindi dice boh, come verrà? Non lo so, però i punti di vantaggio sono talmente tanti. Dov'è che io ci rimango non male, malissimo? Nella uscita dalla Champions, perché io mi aspettavo di poterla vincere, perché se è andata a un passo l'Inter, che ha chiuso a 20 punti da noi il campionato, per quale motivo io non dovevo andare in finale e poi ce la giocavamo fino all'ultimo? E allora, boh, lì veramente sono rimasto molto ma molto male. Perché sai, vincere lo scudetto importantissimo dopo 33 anni, ma se vincevamo pure la Champions era una roba che mi declinava già, anche se andavo in finale, mi avrebbe declinato la partecipazione al campionato mondiale della FIFA, che vale circa 100 milioni di possibili investimenti ulteriori. Ok? Allora, a un certo punto io al maschio Angioino, premio Berzot, 24 marzo, quindi ancora distanti dalle tre defeat che si sono verificate col Milan, io dico Spalletti resterà con noi. Lui non smentisce, non dice nulla. Il 2 aprile Napoli-Milan 4-0 campionato. Il 12 aprile Milan-Napoli 1-0 Champions. Il 18 aprile Napoli-Milan 1-1 Champions. Poi potremmo dire la sfortuna, Kvara ha sbagliato il rigore, tutto quello che vi pare. Però, prego, gli arbitri
erano stati squalificati,
ragazzi, però vedete, nella vita io mi ritengo un uomo libero, e proprio per questo credo di essere molto ricco, non perché mi posso permettere quello che altri non si possono permettere, anche di finanziare il nuovo stadio con i soldi miei propri personali, il nuovo centro sportivo con 12 campi regolamentari su 30 ettari, cosa che faremo nei prossimi 24 mesi, però voglio dire, io sono un uomo libero, a me non me ne frega un cazzo degli arbitri, cioè gli arbitri facessero il loro mestiere, poi arriverà un momento in cui anche il VAR, anche il gioco del calcio, anche la UEFA, anche la FIFA, anche la Federcalcio dovranno a un certo punto ragionare in maniera diversa, perché vedi la Superlega, che io ho sempre detto una cosa sbagliata, però dov'era la quando io mi sono incontrato con Florentino Perez mentre stavo nella clinica Scià a dimagrire ad Alicante, ho detto Florentino, tu hai avuto il merito di far partire l'elemento scatenante. L'elemento scatenante è un fatto primario nella scrittura di un film, perché se tu non c'hai all'inizio l'elemento scatenante non c'hai lo sviluppo del film in primo atto, secondo atto, terzo anno ed epilogo. Allora, qual è il problema? Il problema, ho detto, che non si può più andare avanti con ciò che serve istituzionalmente a chi veste certe divise di rimanere lì imperitoriamente. Cioè, non si può fare. Cioè, avere i terzi mandati, avere questo, avere quell'altro, avere il consenso, le votazioni, noi che come Italia votiamo, contiamo come San Marino dopo aver vinto 4 campioni del mondo, cioè tutto un mare di cose assolutamente sbagliate. Quando tu a un certo punto ragioni come monopolio, sei antidemocratico. Allora, qui bisogna capire, cioè Veltroni da una parte, lo dico sempre, nel 96 dice i club non sono club ma sono società per azioni con finalità lucrative, Platini fair play finanziario, bilanci a posto, se no non partecipate, e poi all'improvviso tutto questo crolla? No, il signor Florentino Perez ha avuto dalla Corte Europea la soluzione a tutti i problemi, perché dice la Corte Europea, guardate che ci possono essere altre competizioni, e allora con Florentino Perez si sta studiando una competizione addirittura che parta da 5 miliardi di entrate e possa arrivare a 100 miliardi di entrate, che significa la rivoluzione nel mondo del calcio, e poi in un'altra sede vi spiegherò come e perché.
Torniamo quindi al punto, diciamo.
Torniamo al punto. Allora, a un certo punto, 3 giorni dopo il 21 aprile, cioè dopo il 18 aprile, il 21 aprile, io per tirare su anche il morale di Spalletti, perché dico, se sarà mosciato probabilmente dopo queste 3 partite con il Milan, per dimostrargli che anche se la squadra era in calo, io ero assolutamente con lui e non lo avrei biasimato per l'uscita dalla Champions. E quindi cosa feci? Gli mandai giuridicamente l'esercizio dell'opzione. E a un certo punto, via PEC, perché quella era, diciamo, la modalità giuridica che alcuni di voi hanno detto, ma come, gli ha mandato la PEC, ma come, non glielo può... No, ragazzi, in America mi considerano un avvocato rompicoglioni quando faccio i contratti, ma non è perché sono rompicoglioni, perché... quando tu parli di cose giuridiche, parli di cose giuridiche. Quando parli di amicizia, ne parli in privato e amichevolmente. Ma i contratti sono contratti, se no che li facciamo a fare? Poi molti di voi dicono, ma De Laurentiis fa dei contratti così lunghi, quanto ci mette? No, boh, avete visto? Quando abbiamo dovuto comprare, quanto ci abbiamo messo? Nulla. Non è vero niente. Poi ci stanno molti che occupano dei posti e che non hanno la cultura dell'impresa e magari fanno i contratti pure su un foglio di carta a matita, ma non interessa, a casa mia si lavora così. E allora io gli inviai questa PEC con la quale esercitavo il diritto dell'opzione per la stagione successiva. Mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio, quindi parecchio tempo dopo, all'altro loco c'eravamo io, Andrea Chiavelli, lui ci comunicasse la sua intenzione di volersi prendere un periodo sabbatico, di voler tornare a fare il contadino, a coltivare la sua bellissima terra in Toscana e compagnia bella. Abbiamo nelle settimane successive, anche perché molti di voi hanno detto, ma perché si è mosso così tardi De Laurentiis per cercare l'allenatore? Ragazzi, qui non siamo ad un gioco di società, non è un calcio finto, questo è un calcio vero. Allora, quando tu vai a cercare qualcuno, tu c'hai anche quel qualcuno che ti può rispondere, sì, mi interessa, no, non mi interessa. Allora, io innanzitutto non mi davo per vinto e volevo trovare un modo, una modalità di trattenere, non solo giuridicamente, che era un mio diritto ormai esercitato, ma anche amichevolmente. E quindi tra avvocati, questo, quell'altro, su e giù, a me venne anche un dubbio che Gravina già lo avesse contattato, mi era venuto questo dubbio, però poi sai, i dubbi sono dubbi, tu quando non c'hai le prove i dubbi lasciano il tempo che trovano. E allora io a un certo punto, qual è stato il mio errore? Ecco perché io ho detto, accuso me stesso di tutto quello che è successo successivamente. Chi avrei detto, io ho esercitato l'opzione, lei o tu rimani. Poi andavamo allo scontro frontale, ci sarebbe stata una causa, lui avrebbe abbandonato, ma io intanto dovevo tenere il punto fermo, perché se tu hai vinto lo scudetto, dici di amare tanto questa città, non credo che poi con altrettanta semplicità tu dica non voglio più allenare, perché no, se no sembra che tu non credi più in quel gruppo che hai allenato, perché non è che perché Kim, che si sapeva perfettamente quando l'abbiamo contrattualizzato che sarebbe andato via dopo questa stagione, perché quelle erano le condizioni per poter portare Kim qua, e poi Kim non lo conosceva nessuno, perché mo improvvisamente sembra che per grazia ricevuta di Kim abbiamo vinto lo scudetto, togliendo valori a tutti quanti gli altri, non mi pare, non mi pare. Allora il mio errore è stato quello di accettare la sua richiesta.
Ecco, l'errore di De Laurentiis è stato questo, poi tra poco ci dirà altre verità un presidente a tutto tondo sul passato e sul presente del Napoli. Questo è Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci fermiamo un minuto e torniamo da De Laurentiis al Konami Training Center di Castel Volturno.
Forza Napoli, Napoli sempre. Marte. Forza Napoli.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre su Radio Marte, Mario Palligiano in regia. Adesso andiamo nuovamente da De Laurentiis, che sta parlando al Konami Training Center di Castel Volturno, sta dicendo tutte le sue verità degli ultimi sei mesi del Napoli, comprese quelle sul presente e sul futuro. Vorrei capire una cosa, ci scrive un amico, ma cosa importa ai tifosi dei Fattarelli che racconta? Quello che è successo capita in tutte le società. I tifosi vogliono sapere perché chi è andato via non è stato sostituito adeguatamente. Può darsi che adesso lo dica il presidente, ma veramente quest'uomo crede di essere credibile, scrive un altro amico. Ma pecco uguale tirare su di morale Spalletti, che logica ha? Si chiede. Ma forse due parole da uomo a uomo sarebbero state più opportune tra lui e Spalletti, e poi magari per formalità gli invii la PEC. De Laurentiis non sai campare, Marco da Siena. Quest'uomo è la rovina del Napoli, lui lo ha creato, lui lo sta distruggendo, indifendibile, scrive Carlo. Messaggio vocale WhatsApp, lo ascoltiamo, eccolo qui, prima di tornare da De Laurentiis, eccolo qua.
Buongiorno Gianluca, scusa per sentito un fastidio, Gianluca continua a fare pagliacciate, dice solo stronzate.
Va bene, non sei d'accordo con quello che dice, caro amico, nessun fastidio, però insomma, sentiamone un altro.
Ciao carissimo Gifuni, sono Gianni da Milano.
Ciao Gianni.
Solo chiacchiere e distintivo, caro Gifuni, solo chiacchiere e distintivo.
Possono dire tutto di lui, ma a me piace anche con gli errori che fa. E allora sentiamolo ancora De Laurentiis da Castel Volturno nelle sue verità nascoste fino a oggi. Vedremo se non saranno più tra poco. Sentiamo.
Di voler tornare ai campi a coltivare Spalletti, gli ha dato anche una motivazione tecnica del perché voleva lasciare il Napoli?
Ma perché forse, l'ho detto anche prima, forse non sono stato chiaro, forse lui ha immaginato che quello che aveva potuto, dormendo qui, addirittura su un divano, nel suo ufficio tutte le sere, svegliandosi alle 3, alle 4 del mattino, riguardando le partite, forse aveva tirato fuori da questo gruppo, dal suo punto di vista, il massimo che aveva potuto tirar fuori. Poi sai, io non è che sono nella testa di Spalletti, quindi non posso capire quali siano state le vere, sai, è umano per uno che non ha vinto mai in Italia nulla o in Europa, perché la Russia la lascio perdere, è un altro calcio, va bene? Tu sai, sei stato a Milano, sei stato a Roma, hai avuto dei problemi con gli spogliatoi, con le cose, sei venuto qua, da tutto filato, tutto perfetto, liscio, hai vinto uno scudetto, esci fuori anche dalla scena da grande vincitore, questa, voglio dire, è umana come interpretazione, ed è l'unica interpretazione non malevola che io voglio dare. Se poi lui avesse già pregustato di firmare con Gravina l'accordo per la nazionale, queste sono illazioni che non posso certo fare, posso magari metterle sul tavolo dei miei pensieri, ma non è che posso pensare che sia così.
Abbiamo Sky, poi Chiariello e poi Giordano.
Presidente, ben trovato ancora, buongiorno. Le chiedo se è possibile una deroga, resto sul tema allenatori però. Spalletti, poi c'è stato Garcia, adesso c'è Mazzarri.
Dopo parliamo anche di Garcia.
Sembra minaccioso detto così.
No, ma parliamo di Garcia, no. Perché qualcuno mi ha detto: ma che scelta è stata quella di Garcia? E dopo io vi dirò che scelta è stata.
Ecco, però le chiedevo una deroga, provo a rimanere invece sul presente, sull'attualità, perché stanno arrivando segnali incoraggianti, no? Le prestazioni, i risultati, uno spirito di squadra ritrovato.
I nuovi acquisti,
certo. Lei, no, è un uomo del fare, come si è sempre definito, di quelli che guarda avanti. Quindi, guardando avanti, in questo momento, che tipo di riflessioni, di aspettative, anche di progetti ha?
Ma vedi, io vedo avanti al 2030. Cioè, io a un certo punto sto immaginando quello che devo fare perché il 2030 questa squadra, questa città, questa società sia veramente economicamente in grado di avere, lei personalmente, i mezzi di poter competere con le più forti del mondo. Questo è quello che io mi debbo prefiggere di fare. Sai, molti ci hanno accusato: ma voi non avete investito su i giovani, non avete fatto il vivaio, ma insomma, sai, avere una seconda squadra, portarla dal fallimento alla soglia della Serie A e tirar fuori i vari Khedira o Floruscio, che ci ha fatto pure penare l'altro giorno, eccetera, e che sono di proprietà del Napoli, insomma, voglio dire, credo che il vivaio nostro, che poi ha dato altri giocatori interessanti anche come il vivaio del Napoli, noi sul pezzo ci stiamo. Però io vedo, e questo mi dispiace moltissimo, cioè io non mi sono mai permesso di dire: ma che città è questa, ma che sporcizia vedo in giro, ma che no, io sono sempre stato l'alfiere di questa città, della napoletanità, da quando sono nato, perché mio padre questo mi ha insegnato, ok? Allora io dico, quando vedo che però dall'altra parte tutti quanti voi o parte di voi la critica è necessaria, per l'amor di Dio, ma non agite da tifosi del Napoli, dal mio punto di vista, perché se foste tifosi del Napoli veramente, voi accompagnereste la società in un percorso, perché questa società in 19 anni non vi ha mai tradito, mai. Cioè, io quest'anno chiudo il bilancio con più di 80 milioni e una riserva di 147 milioni, e non è che me li sono messi in tasca, perché fortunatamente non mi servono a me personalmente, non so se rendo l'idea. Però io, quando leggo molti articoli, sento come una credine che nasconde qualche fatto irrisolto di chi scrive, non so per quale motivo, no? O c'è invidia, o c'è non so che cosa, ma mi dispiaccio molto, ma non per le critiche che vengono mosse a me, alla società, ai miei collaboratori. Io, i miei collaboratori sono di primissimo livello, ma io, quando ho preso Giuntoli, che veniva da una squadra minore e veniva dalla Serie D, poi è andato in C, poi è andato in B, poi l'ha portato in A, poi l'abbiamo preso, nessuno di voi si è permesso di dire: ma chi è sto signore? e lui è cresciuto con noi per 8 anni, nascondendomi addirittura che era uno juventino sfegatato, perché se io avessi saputo non l'avrei certo trattenuto, con tutto il bene che voglio a lui, con tutto il bene che voglio alla sua signora attuale, con tutto il bene che voglio al suo nuovo figlio che ha avuto. È chiaro il ragionamento, per cui Cristiano, qualunque cosa avesse bisogno, spero mai nella vita, io sono sempre qui pronto a dargli una mano, però ci sono certe cose che io non tollero, hai capito? Vabbè, vai, questa è un'altra storia.
Umberto, vai. Io mi attengo al tema Spalletti, adesso sul tema l'esercizio della PEC, dal mio punto di vista era una cosa assolutamente normale. Quello che mi lascia perplesso però sono due fatti. Il premio Berzotto a me colpì molto, perché lei disse con assoluta naturalezza alla domanda chi è il nuovo allenatore del Napoli, disse ma certo è lui, è qua, è Spalletti. Lui non disse né a né ba,
l'ho detto prima,
non disse di no ma neanche confermò. Ma non le è venuto il dubbio che non volesse restare? Perché i suoi atteggiamenti erano sempre poi vediamo. E quindi uno come lei, che c'ha una certa esperienza, come mai si è fatto, tra virgolette, così a Napoli, fare da Spalletti sapendo il carattere che ha? Seconda cosa,
però aspetta,
prima di esercitare la PEC,
aspetta. prima domanda, premesso che non mi sono fatto fare ma mi sono voluto far
c'è,
fare,
sì,
che è diverso,
però perché, non si aspettava,
no,
l'ha detto prima,
io l'opzione l'ho esercitata, sì. Poi l'ho esercitata come cura per lenirgli il fatto delle 3 partite non andate a buon fine, perché io l'ho esercitata 2 giorni dopo l'ultima partita col Milan, e questo mi ha ancora indisposto di più successivamente, perché dico ma
però su questo lei è stato accusato di mancanza di sensibilità nei confronti di un carattere anche un po' particolare come quello di Spalletti, di avergli mandato la PEC senza dirglielo.
Ma che io devo dire? Lui la PEC, scusi, quando, nel momento in cui tu mi firmi il contratto di opzione, e che te devo avvisare?
No, magari dice Lucia, credo talmente in te che ti mando la PEC.
Ah,
allora,
perché cioè il fatto di dirlo coram populo lì
ho letto che si è dispettito.
Non è una conferma di, diciamo, lecita.
Presidente, io ho letto che si è indispettito perché lei ha mandato la PEC senza dirgli niente. Insomma, beh, questo ma io lo chiedo.
Ma scusi, ma se uno ha un carattere di irrequietezza, io che ho un carattere difficile non sono un irrequieto. Perché? Perché da quando ho 19 anni guido eserciti da 5-10 mila persone, dipendenti eccetera, quando si fanno i film. Allora io ho abituato il mio carattere a sopportare e a supportare. Probabilmente anche per i trascorsi che ho avuto, il carattere di Luciano Spalletti è un carattere che ha bisogno probabilmente di andare a briglie sciolte, e quindi probabilmente il fatto della nazionale gli si confà perfettamente, perché lì non alleni tutti i giorni, non hai...
Chiudo una... candidandomi al primo vaffa di giornata. Si dice da tante parti e si è scritto che Spalletti è andato via perché non andava d'accordo con lei, e che questo, l'ultima di Tiago Motta, non allenerò mai il Napoli, dipende dal suo carattere. Lei che ne pensa?
Dunque, allora, Tiago Motta, io non so, non ho letto gli articoli di Canovi e compagnia bella, perché stamattina alle 6 del mattino, quando io guardo la rassegna stampa, ho visto che c'erano dei titoli che riportavano questo. Tiago Motta stava nella lista dei nostri eventuali allenatori da Napoli, però Tiago Motta, già in una conversazione avuta di parecchie ore, circa 6 ore a Roma l'anno scorso, mi disse che lui puntava ad allenare delle squadre di cui non faccio il nome fuori dall'Italia. Ecco, l'hai detto te. Allora, il problema che vuol dire? Non vuol dire nulla. Io l'ho già detto, quando tu vai a fare una scelta di un allenatore, e questa scelta è una scelta bilaterale. Cioè, quando è venuto da me l'avvocato e l'agente di Enrique a Roma, siamo stati 3 giorni a parlare, poi lui ha preferito il Paris Saint-Germain, perché ci sono dei club che, essendo più blasonati del Napoli, hanno una maggiore attrazione, no? E questo io non mi arrabbio mai quando uno dice: io preferisco andare al Manchester City. Vai pure, vedi, il signor Dragusin, al quale io ho offerto più soldi di quanti non gliene ha offerti la squadra inglese, il Tottenham, dove lui è andato, ma lui ha detto: guardate, io ho anche un'offerta del Bayern Monaco. Il presidente del Genoa dice: abbiamo un'offerta del Bayern Monaco, ma lui vuole andare assolutamente in Inghilterra. E allora tu, di fronte a questi fatti, non puoi combattere, anche se hai messo più soldi sul tavolo di altri. È chiaro il ragionamento?
Allora, è chiaro il ragionamento, è lungo, Laurenti sta ancora parlando. Quanto dura questa conferenza stampa? Credo abbia voluto evitare di rispondere al rapporto tra lui e Spalletti, che potrebbe essere la causa principale, se non l'unica, dell'addio del tecnico dello scudetto al Napoli. Andiamo in pubblicità, tra poco ancora Aurelio De Laurentiis da Castelvolturno, e poi cercheremo di collegarci con Emanuela Castelli proprio dal Konami Center, dove si allena il Napoli. Vedremo se avremo il tempo di farlo, altrimenti certamente tutti gli approfondimenti nell'ora successiva con Marte Sport Live dalle 13 alle 14. Ci fermiamo, a tra poco.
Marte.
E allora devo salutare un amico che è un po' che mi bacchetta, dice: ma come, per difendere la categoria hai detto che De Laurentiis era stato volgare l'altro giorno, non l'hai detto oggi? No, lo dico, se ne ho il tempo, visto che stiamo ascoltando le parole del presidente, che ancora ascolteremo perché sta ancora parlando. È passata, in pratica sono passato 1 ora e mezza quasi dall'inizio, quindi 90 minuti quasi dall'inizio della sua conferenza stampa, e prosegue a parlare il presidente, che è stato volgare nei confronti degli arbitri. Ha detto: a me non me ne frega un cazzo degli arbitri, testualmente. È stato volgare in altri passaggi, non lo è soltanto quando parla dei giornalisti, e noi non difendiamo la categoria dei giornalisti, difendiamo il lavoro del giornalista. Quando è fatto bene, perché deve essere fatto in un certo modo, e a volte non è compreso, cioè non si comprende che il giornalista debba essere e sia uno strumento, un intermediario tra i fatti e la gente, e noi cerchiamo di farlo in maniera più corretta ed equilibrata possibile, di raccontarvi come stanno le cose e quelli che sono i fatti nella maniera più corretta e più fedele possibile. Ce la mettiamo tutta. Poi se c'è qualcuno che non lo fa anche nella categoria dei giornalisti, beh, insomma, ce ne sarà qualcuno che non lo fa, o che non lo fa in maniera corretta, per carità, ma insomma, il lavoro del giornalista a tutto tondo è questo, e noi dobbiamo difenderlo, e anche voi, cari amici, dovreste difenderlo, perché è una garanzia per la gente riuscire a conoscere come stanno le cose a tutti i livelli e in tutti i settori, ovviamente non soltanto nel calcio. Ciò non significa che lo si faccia sempre bene, l'ho detto, l'ho chiarito. Vai De Laurentiis, sei un grande, forza Napoli. Bruno dal centro storico: Gianluca, ciao, vorrei solo che tutti quelli citati da De Laurentiis avessero la possibilità di replicare, ma come sappiamo bene non possono farlo. Marco da Trento: ma io credo che Spalletti forse qualche riferimento di replica lo farà nei prossimi giorni. Abbiamo accettato l'invito alla riflessione dell'amico sulla corporazione, e abbiamo anche chiarito il mio pensiero. E adesso torniamo ad ascoltare Aurelio De Laurentiis da Castelvolturno in conferenza stampa. Eccolo qui.
Cioè, è cosa che sto facendo anche con il film che stiamo montando sullo scudetto del Napoli. Questo fa parte della mia cultura d'impresa. Quindi non mi si può dire: ma lui interviene troppo, lui che fa, lui vuole dire. No, io voglio capire se ci sono dei problemi per poter intervenire rapidamente e trovare le soluzioni più corrette. Perché? Perché io ho messo fin dall'inizio i famosi 37 milioni e 750 mila euro, tutti in assegni circolari, li ho messi io. Perché l'Unicredit mi disse: caro De Laurentiis, ho capito quello che lei ci dice, facciamo il primo comitato a metà settembre. Ho detto, come a metà settembre? Ma io adesso devo comprare questa società. E quindi me ne fregai e feci io i famosi assegni circolari. Quindi voglio dire, io sono uno che quando decide di fare appartengo al mondo del fare, non del far fare agli altri. Poi chiaramente sono uno che lascio molto spazio ai miei collaboratori. Quando io sento dire, ma De Laurentiis però c'ha una società spoglia, ma spoglia di che? Ma noi abbiamo fior fior di collaboratori. Meluso è una persona di tutto rispetto e io, se fossi lui, già vi avrei mandato a quel paese per tutto quello che avete potuto scrivere e dire. Lui è una persona adorabile che trova tutti i giocatori e sono tutti farina del suo sacco.
Vabbè, chi ti sta ancora sentendo?
Allora, voi addirittura avete detto che Lindstrom non è uno che poteva giocare come ala destra, ma che era un trequartista che gioca. Sì, ha giocato anche come trequartista, casomai è un plus, non è un minus. Io vi ho fatto preparare, non so chi ce l'ha, delle schede che adesso vi diamo, dove vengono, no, ma vengono, no, no. Ma no, ma vengono bandite le fregnacce dette da qualcuno che non sei te, ma sono state dette delle fregnacce. Capito?
Sentiamo allora Antonio che sta aspettando da un
po'. No, la prima cosa è che di schede non ne abbiamo bisogno perché abbiamo una cultura e una conoscenza.
Ma tutti, non tutti?
Tutti.
Tutti?
Possiamo fare a meno
tutti?
Delle indicazioni.
Anche chi dice delle cose controverse.
Ma sai, ognuno ne dice di cose controverse. Io per esempio oggi ho scoperto che l'unico responsabile dello sgretolamento del progetto che pure è esistito e del quale ti va riconosciuto il merito sia stato Luciano Spalletti.
No.
No, finisco la domanda e
ma
poi
non
ti lascio.
È così.
No, finisco la domanda e poi ti lascio la replica. E non c'ho bisogno di risentirlo tutto, cioè l'effetto domino nasce nel momento in cui Spalletti va via, ma questo ok, dopo lo specifico. Tutto quello che poi è successo da giugno in poi non è ben chiaro se sia appartenuto anche quello a Spalletti, cioè una serie di errori. Che non sto qui a ripetere.
No.
Prima ti veniva chiesto se hai mai sospettato di essere, tra virgolette, il problema, cioè se dentro certi rifiuti ci sia stato, come dire, una personalità tua eccessivamente invasiva. Continui a non chiedertelo?
No, perché...
E soprattutto, scusami, l'anno prossimo il De Laurentiis che gestirà il futuro somiglierà al De Laurentiis che ha gestito il post scudetto?
Il De Laurentiis che gestirà il futuro sarà il De Laurentiis che ha gestito il Napoli per questi 19 anni, con una, diciamo, non conoscenza del calcio, perché quando io sono arrivato all'inizio non conoscevo assolutamente il gioco del calcio e quindi ho avuto l'aiuto di Pierpaolo Marino all'inizio e di altri, i vari Bigon e compagnia bella, però i giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io a Napoli e li ho trattati io, ok? Ora, lo stesso Spalletti non l'ha portato il direttore sportivo. In quel di gennaio, quando il signor Gattuso non si sentiva bene, io andai a trovare Spalletti al Bosco Verticale insieme a Chiavelli e lo convinsi, suo malgrado, ad accettare che se il signor Gattuso non si fosse trovato una soluzione al suo problema di miastenia oculare, io a un certo punto gli avevo chiesto di subentrare e lui non era molto d'accordo a subentrare durante la stagione, aveva dato il suo accordo per giugno, però poi alla fine gli strappai un ok. Però io sono andato avanti fino a giugno, pur subendo da Faraoni quel pareggio che mi è costato la partecipazione alla Champions, ma perché abbiamo le spalle forti siamo andati avanti lo stesso e abbiamo preso Spalletti. Non vi dimenticate che quando Spalletti è venuto, per aver fatto un terzo posto del quale tutti quanti gli dovevamo dire grazie a Napoli, addirittura gli hanno messo fuori uso una macchina, gli hanno scritto te ne devi andare, c'è una roba incomprensibile e irripetibile. Signori, questa è una città complessa, non voglio dire complicata, ma complessa, dove bisogna avere l'umiltà di saper ascoltare tutti e poi trovare un unico comune denominatore che accontenti tutti. Allora, la tua domanda, tu pensi di portare avanti il prossimo anno come hai portato avanti quest'anno? Io penso di portare avanti quest'anno secondo la mia cultura del fare sempre, sempre, perché se non ci fossi io lo stadio a Napoli non si farebbe, se non ci fossi io il centro sportivo come lo voglio io, uguale a quello del Manchester City, a Napoli non si farebbe. Ci sono i miei soldi personali a garanzia di tutto ciò, io non ho bisogno di finanziamenti, ringraziando il cielo.
Bravo Antonio Giordano, che rifiuta le schede di De Laurentiis, che vorrebbe confutare le fregnacce dei giornalisti, ma qui le fregnacce le possono dire i giornalisti, io non difendo la corporazione, per carità, ma i giornalisti le cose comunque, se sono bravi le studiano e difficilmente sui dati e sui ruoli dicono fregnacce, come le chiama De Laurentiis, ma le fregnacce le dicono tutti, anche i presidenti, anche i dirigenti, anche gli allenatori e anche i calciatori dei club. Le dicono tutti, quindi ognuno forse dovrebbe preparare le proprie schede, meglio non prepararle e lasciare gli altri invece di dire la verità e di dire come stanno le cose, soprattutto a chi fa questo per lavoro, e cioè ai giornalisti. È finita la narrazione, non cambia, De Laurentiis ancora al comando per il futuro, ce ne faremo risate tristi, scrive questo amico. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, ancora De Laurentiis, pensate, sta per finire, è durata più di un'ora e mezza la conferenza stampa, quindi vi proporremo altri stralci significativi delle sue parole. Grazie a Mario Palligiano in regia, ad Alfredo Maiorano per i montaggi, grazie a tutti voi per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio, a tra poco.